Vangelo oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni. La festa ebraica della Pasqua si avvicinava e Gesù salì a Gerusalemme. Nel cortile del Tempio trovò i mercanti che vendevano buoi, pecore e colombe. C'erano anche i cambiamonete seduti dietro ai loro banchi. Allora Gesù fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti dal Tempio con le pecore e i buoi, rovesciò i tavoli dei cambiamonete spargendo a terra i loro soldi. Poi si rivolse ai venditori di colombe e disse: «Portate via di qua questa roba, non riducete a un mercato la casa di mio padre». Allora i suoi discepoli ricordarono la parola della Bibbia che dice: «L'amore per la tua casa è come un fuoco che mi consuma». Intervennero alcuni capi ebrei e domandarono a Gesù: «Dacci una prova che hai l'autorità di fare queste cose». Gesù rispose: «Distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere». Quelli replicarono: «Ci sono voluti 46 anni per costruirlo, questo tempio, e tu in 3 giorni lo farai risorgere». Ma Gesù parlava del Tempio del suo corpo. Quando fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che gli aveva detto questo e credettero alle parole della Bibbia e a quelle di Gesù. Gesù rimase a Gerusalemme durante le feste della Pasqua. Molti videro i miracoli che faceva e credettero in lui. Ma Gesù non si fidava di loro, perché li conosceva tutti. Non aveva bisogno di informazioni, perché sapeva benissimo che cosa c'è nel cuore di ogni uomo. Parola del Signore. Allora, siamo in un tempio piccolo, come dicevamo, Zuliano, e uno pensa: chi ha costruito questa chiesa? Quanta dedizione, certamente quanto sacrificio da parte di tante persone. E ognuno di noi, credo anche i nostri amici più piccoli, come li chiamiamo, amici, amiche più piccoli, hanno l'esperienza magari di qualche visita, oltre che a Udine, in altre città. E tutti abbiamo vissuto l'esperienza di contemplare la bellezza di certi templi, di certe chiese, certamente. E questa è una considerazione che riguarda tutte le spiritualità, tutte le dimensioni religiose. Chi ha avuto modo di viaggiare ha incontrato, chiamiamoli appunto, templi religiosi di diverse espressioni, di diverse fedi religiose in tutto il mondo. E tante volte ne siamo rimasti come proprio estasiati, ammirati, e con qualche interrogativo, però essendo veritieri, sinceri. Ad esempio, può esserci l'interrogativo del rapporto che c'è fra la espressione semplice, spontanea, anche popolare, anche di una fede, e quella che è poi l'organizzazione del sacro. Quello che è l'espressione di una fede e nello stesso tempo però quelle che sono le strategie dei poteri che attorno a un tempio o dentro a un tempio si configurano. Certamente ammirati di espressioni artistiche sublimi, alle volte mozzafiato, come si dice, a bocca aperta. Però anche a me, ad esempio personalmente, forse per un'attenzione che non è una presunzione, ma si cerca di vivere, di sentire, uno si è chiesto chissà quante persone hanno lavorato per costruire questa immensa cattedrale, chissà quante persone hanno lavorato, chissà se ci sono stati dei morti per costruire queste chiese. Chissà le persone, mentre costruivano questo tempio, chissà le persone della città, chissà le persone che vivevano sul territorio, Quante di queste persone si trovavano in condizioni di povertà, di emarginazione, di sottomissione, di oppressione, chissà. Questo non significa sminuire l'estasi, ma significa assumere completamente in modo veritiero la realtà. La realtà. Cosa avveniva in quelle epoche storiche rispetto, ecco, alla vita, alla storia delle persone? Sono domande molto serie, no? Che emergono dalla storia. Ripeto, non significa sminuire la bellezza artistica, ma appunto uno guarda una cattedrale, poi queste costruite proprio in modo tale da esprimere una sorta di anelito verso l'alto, verso la trascendenza. Però è importante anche continuare a guardarsi attorno, guardando in alto ma guardandosi anche attorno. Oppure l'altra domanda riguarda cosa è avvenuto e cosa avviene dentro alle chiese. Ricordiamo tante volte, proprio nel tempo della passione, della Pasqua, le parole di quello straordinario teologo, pastore Bonhoeffer, trucidato, impiccato dai nazisti a Flossenburg il 9 di aprile del 45, che diceva appunto allora, voce profetica, per questo poi condannato a morte: ma cosa fate nelle chiese? Sì, bellissime le cattedrali, cantate l'alleluia di Pasqua, però non fate nulla per contrastare questa bestia feroce del nazismo che ogni giorno elimina migliaia e migliaia di persone. Non si può cantare l'alleluia gregoriano nelle chiese e lasciare che il nazismo compia le sue stragi, perché questo crea una situazione insopportabile riguardo alla coerenza della fede. I templi religiosi ammirevoli, ma anche che interrogano le coscienze sensibili. Questo come premessa già interna alla riflessione riguardo al Vangelo di oggi. Cos'era il Tempio di Gerusalemme al momento in cui Gesù è vissuto? Cos'era il Tempio? Era qualcosa di straordinariamente importante, però che insieme univa situazioni rispetto alla fede contrastanti. E mi spiego brevemente. Il Tempio era stato costruito in 46 anni ed era significata la riunificazione religiosa delle tribù di Israele. Il Tempio era il luogo dell'identità religiosa ma anche etnica del popolo ebraico. Era una sacralizzazione della particolarità elettiva del popolo ebraico. Il Tempio era il luogo delle preghiere e del culto, il luogo soprattutto dei sacrifici, perché la mediazione dei sacerdoti era riguardo ai sacrifici, per cui si compravano le bestie che si uccidevano per i sacrifici. Abbiamo sentito pecore, buoi anche, tortorelle, colombe, si compravano lì, in un luogo, nell'atrio del Tempio. Il Tempio era anche una banca, perché vi affluivano tutte le offerte che il pio ebreo era obbligato a dare al Tempio, e nei momenti delle feste, Pasqua soprattutto, ma anche di altre feste, a Gerusalemme si riunivano un numero impressionante, migliaia e migliaia di persone. Il Tempio era anche una fabbrica, perché c'erano migliaia di persone che accudivano al Tempio per riparazioni, per abbellimenti, per altro ancora. Ho letto in una nota, a me sembrava una cifra esagerata, ma così, ecco, ho letto questi giorni passati preparando il foglio della domenica e la meditazione di oggi, che lo storico, dico solo per inciso, ecco, non per fare sfoggio storico adesso, lo storico Giuseppe Flavio parla di una cifra impressionante. Uno dirà chissà quanto attendibile, ma per dire quante persone ruotavano dentro e attorno al Tempio, fra sacerdoti che erano centinaia e centinaia, di vari gradi sacerdotali, inservienti al Tempio, scribi, cioè operai. Giuseppe Flavio parla di 20.000 persone, addette, che in tempi diversi, con organizzazioni particolari si succedevano nella gestione del tempio. Uno, anche se non pensa proprio a 20.000, può dire alcune migliaia di persone. È impressionante, eh? Impressionante. E questa organizzazione del tempio però non si curava di quello che avveniva al di fuori del tempio, delle classi povere, popolari di Gerusalemme, delle campagne. E il tempio era il luogo in cui la classe sacerdotale più alta, indiscutibile, intoccabile, gestiva Dio, il Dio del tempio, con i sacrifici. E i sacrifici comportavano appunto che ci fossero nell'atrio del tempio la vendita degli animali, però per comprare gli animali e poi offrirli nei sacrifici che gestivano i sacerdoti, c'era il dovere di cambiare le monete, perché nel tempio batteva una sola moneta per comprare gli animali. Quindi c'erano dei tavoli, per questo, dei cambiavalute. Dico per così, descrivo brevemente per aiutarci a considerare il gesto che poi Gesù ha compiuto. E quindi c'era cambiavalute che gridavano, chiamavano, c'era una confusione generale. Grida, richiami, animali che si facevano sentire, no? Questa era la situazione. Ma peggio ancora, considerandolo dentro un itinerario di una fede profonda, era che il tempio così costruito garantiva, sacralizzandole, tutte le situazioni di inferiorità, di emarginazione, di povertà. Ad esempio, già nel tempio c'era una differenza inferiorizzante le donne, c'era il cortile delle donne, diverso da quello del luogo dove stavano gli uomini. Sulla porta del tempio c'erano le persone che, come succede ancora fuori dalle chiese, chiedevano la carità. Usiamo questa espressione semplice. La religione del tempio garantiva purtroppo la emarginazione degli ammalati, che erano considerati, come tante volte abbiamo meditato, maledetti, puniti da Dio, castigati da Lui, chissà per quale male compiuto, e allontanati. Quindi la religione del Tempio, gestita da sacerdoti indiscutibili, intoccabili, difatti garantiva, legittimava tutte le situazioni di minore umanità o di disumanità. Quello che Gesù con la sua persona dice, esprime nei gesti di accoglienza dai bambini alle donne, agli ammalati, agli esclusi, alla gente lasciata da parte, fa entrare in un conflitto insanabile il Dio del Tempio e il Dio che Gesù presenta nella sua persona, nelle sue parole, nei suoi gesti. Questo è il conflitto che si consuma poi con l'arresto, con la processo e con la morte per crocifissione di Gesù di Nazaret. Ora, il gesto che Gesù compie quel giorno venendo a Gerusalemme è un gesto sovversivo, è un gesto per lui molto pericoloso, per la situazione che ho così brevemente, sommariamente descritto. Pare che sia, leggendo gli esegeti, gli studiosi della Bibbia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso della condanna a Gesù, perché qui si colpiva il cuore della religione etnicizzata ebraica, con tutta, ripeto, la legittimazione alle situazioni di minore umanità o addirittura di disumanità. E come presto, il 24 di marzo, ricorderemo ancora una volta 32esimo anniversario dell'uccisione del vescovo martire Romero, che è qui sulla stola che io indosso a nome di tutti, perché la stola dovrebbe essere il segno del servizio. Quel giorno che lui, durante l'Eucaristia, implorò le forze militari di non uccidere più, che bisogna disubbidire alle leggi inique per ubbidire alla legge di Dio che dice non uccidete. Ecco, pare che quell'appello che fece a tutti i soldati, no, degli squadroni della morte, ma anche dell'esercito, della polizia, sia stato l'ultima goccia che ha fatto sì che il giorno dopo, il lunedì, nella tarda serata, quando celebrava l'Eucaristia nella cappella dell'ospedalito, io sono stato, come vi ho raccontato, con commozione due volte lì dove è caduto il vescovo Romero, proprio mi sono fermato, commosso, al lato dell'altare dove lui è caduto, no? Con una pallottola che da un fucile a precisione gli hanno sparato dal fondo della chiesa colpendolo al cuore, la pallottola che entrando poi si è esplosa e ha devastato, è morto pochi minuti dopo portandolo in ospedale. Così Gesù compie questo gesto sovversivo e pare che sia l'ultima goccia per una reazione nei suoi confronti dura, no? Dura, oppressiva, arresto, tortura con la flagellazione e morte, è morte. Quindi Gesù entra e compie questo gesto, certo in una parte del cortile del Tempio in cui c'erano migliaia di persone. Forse qualcuno dall'altra parte più in là, dicono gli esegesi, non si sarà neanche accorto, ma ben accorte sono le autorità, perché c'era una sorveglianza nel Tempio, perché le cose si svolgessero in modo regolare. C'era una sorveglianza che era garantita dagli inservienti del Tempio, da certe classi sacerdotali, dalle guardie del Tempio, quelle che arresteranno Gesù al Getsemani quella notte, e poi dalla Torre Antonia, mi pare che si chiamasse, c'era il presidio romano, l'esercito romano che guardava che tutto funzionasse. C'era la potenza imperiale che governava l'ordine, e se succedeva qualcosa, la repressione, anche sotto Ponzio Pilato, pare sia stata sempre di una repressione davvero sanguinaria, violenta. Allora Gesù entra e sente questo vociare, sente la confusione e fa questa, come dicevo all'inizio, questa cordicella e poi butta per aria i recipienti delle monete e grida: cosa fate qui? Via, via dal Tempio, avete fatto della casa del Padre, ecco l'origine del Tempio come luogo di preghiera, luogo delle 10 grandi parole che abbiamo sentito nella prima lettura, di non comandamenti estrinseci che vengono ad obbligare, una relazione di reciprocità con Dio che ci chiama una fedeltà a Dio, essendo, come diceva una bellissima espressione Hans Küng, che è stato da poco qui a Udine, ecco, fecondo, fede nel Signore, per essere fecondi di umanità nei confronti degli altri. E butta per aria tutto, chiaramente sorpresa, no? Sorpresa, attenzione a quello che Gesù avrebbe potuto fare ulteriormente, e chiaramente guardato con sospetto, una persona che si comporta così è inaccettabile. E poi il commento ulteriore, perché qualcuno subito, stando lì, gli ha chiesto come il perché, che autorità ha lui per compiere un gesto così clamoroso. E lui ha detto, entrando ulteriormente in una provocazione, dopo il gesto anche con le parole: distruggete il Tempio, distruggetelo. Pensiamo che parole forti, fortissime, distruggetelo. In 3 giorni io lo ricostruirò. E tutti, fra lo scherno e la rabbia interiore di fronte a uno che si comporta così, ma dicono: ma tu sei matto proprio, sei impazzito. 46 anni per costruirlo e tu dici che in 3 giorni lo ricostruirai dopo averlo distrutto. Ma chi credi di essere? Chi sei tu, un pazzo? E Gesù dice poi, Giovanni nel Vangelo, che chiaramente commenta dopo l'incontro con Gesù risorto, dopo la sua morte atroce sul Golgota, dice: ma Gesù si riferiva non al Tempio di mura, si riferiva al suo corpo, alla sua umanità, meglio, corpo e interiorità dell'anima, quella che comunicava giorno dopo giorno la presenza del Dio dell'umanità. Il Dio umanissimo di Gesù di Nazareth, alternativo al Dio del Tempio. Questo è il conflitto che si è consumato, ma che è continuato a consumarsi e si attua anche oggi nella storia umana. La religione del Tempio, chiusa dentro al Tempio, è la fede della storia, la fede della vita, la fede della vita. E dopo che Gesù è venuto su questa terra, l'incontro dell'uomo con Dio inizia nell'incontro nella sua persona, perché lui attraverso la sua profondissima, commovente umanità comunica il suo essere divino, il suo essere Dio, attraverso la sua umanità. E conseguente a questo è che allora, come si legge in altre parti della Bibbia, che il Tempio di Dio è ogni persona. Templi di Dio sono l'umanità di ogni persona. E diciamo, questo diventa una inquietudine, una provocazione, anche un conforto poi di poter incontrare Dio nel volto dell'altro, ma anche una provocazione, anche una fatica, anche un impegno, una richiesta di coerenza, una richiesta di fedeltà. E tornando un attimo al Tempio, sì, bello il Tempio di Gerusalemme, belle tante chiese, e nessuno vuole sminuire con questa bellezza, certamente. Però cos'era ancora il Tempio nel momento di Gesù? Cos'era? Era la casa di Dio? O era il segno di una collaborazione addirittura con l'impero di Roma che occupava la Palestina? Cos'era? Era un luogo di preghiera, ora diventato una banca o un magazzino dove si stivavano le decime e le offerte dei pii ebrei? Cos'era il Tempio? Era il luogo in cui si poteva chiedere e ricevere l'accoglienza misericordiosa, il perdono, oppure era proprio il simbolo concentrato che garantiva le ingiustizie umane, sociali? Cos'era il Tempio? Ecco. Era un luogo in cui si coltivava questa interiorità di questa amicizia, alleanza in termini biblici fra Dio e l'uomo, fra Dio e il suo popolo, oppure era un luogo in cui l'aristocrazia di Gerusalemme, con a testa quella sacerdotale, gestiva i propri privilegi? Cos'era il Tempio? Era questo. E gli esegeti dicono, i più avveduti, i più profondi, come biblista famoso Maggi, ma anche come il nostro caro Don Fabris, a cui io sempre riconosco di essere stato un bravissimo insegnante anche a noi quando eravamo in teologia, dicono che non si è trattato di un gesto di purificazione nel Tempio, come a dire, parlando semplicemente, beh, Gesù ha fatto un gesto così clamoroso per dire, mi scuso della semplificazione, se fate meno confusione può andare avanti così. Se non ci sono degli imbrogli nella compra e nella vendita degli animali che voi comprate, quelli che vendono imbrogliano un po', ci può anche stare. No, Gesù entra e con il suo gesto profetico, dirompente, clamoroso, mette in discussione l'esistenza del Tempio, perché se il Tempio è quello è meglio che non esista, questo è il punto cruciale, è meglio che non ci sia il Tempio. Difatti, quando Gesù muore sul Golgota, il Vangelo dice che il velo del Tempio in quel momento si è squarciato. È finita l'epoca del Tempio. E quando Gesù parla in quel dialogo commovente con la donna di Samaria, al pozzo di Sichem, e quella donna dice, ma a Gerusalemme voi ebrei avete il Tempio, e migliaia di persone si recano in quel Tempio, noi samaritani abbiamo una montagna e lì c'è un tempio, ma qual è il tempio più importante? Qual è il tempio più vero? E Gesù dice, una frase straordinaria, donna, è venuto il tempo, anzi è già cominciato, perché io sono qui che parlo con te, in cui i veri adoratori del Padre non avranno bisogno di nessun tempio, perché i veri adoratori di Dio sono coloro che adorano Dio in spirito e verità. Un'apertura universale al mondo, il riconoscimento della spiritualità che può essere comunicata, espressa, vissuta in ogni luogo, per cui ogni luogo può diventare sacro, laddove si vive la profondità umana. Questa è l'apertura di Gesù. Ma allora, dice, noi siamo qui in chiesa, allora cosa siamo venuti a fare? Uno potrebbe dire paradossalmente, non servono le chiese, non servono le cattedrali, domanda. E noi possiamo rispondere, sì, se noi quando ci veniamo usciamo dalla Chiesa con quella dimensione di profondità che la parola del Signore ci ha comunicato, che l'Eucarestia dentro di noi ha alimentato, per cui usciamo dal Tempio per incontrare Dio nelle persone. Allora c'è come un dialogo che immaginavo anche stamattina nella meditazione, ma noi possiamo dire al Signore: ma Signore, noi siamo stati in quel santuario, intanto nella chiesa di Giuliano, e credevamo di incontrarti lì. E lui risponde: ero affamato e voi mi avete dato da mangiare? Ma Signore, noi pensavamo però che quella pratica religiosa così importante, quella liturgia così solenne, ero assetato. Mi avete dato da bere? Ma Signore, noi pensavamo però che quella messa particolare, solenne, ero malato. Avete preso cura di me? Sì, ma noi pensavamo proprio, se quella liturgia che avevamo preparato proprio bene, preparata bene, ero in carcere. Siete venuti a visitarmi? Ma Signore, proprio quella, siamo partiti da quella chiesa quel giorno con quella processione proprio preparata, meglio di così non potevamo. Ero forestiero, mi avete accolto? Ma Signore, sei insistente in queste esigenze. Ma noi siamo stati in quel santuario, un pellegrinaggio che ci ha aiutato tanto, in quel luogo ci ha aiutato tanto. Ero spogliato non solo delle vesti, ma dei diritti umani fondamentali. Voi me li avete riconsegnati, ripristinati. Ma noi, Signore, pensavamo che fosse il Tempio il luogo della fede. No, ogni volta che avete fatto questo al più piccolo dei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi continuate ad andare nel Tempio di della piccolo Tempio di Giuliano, a Udine, certo, Castelmonte, certo, in tante chiese dove vi trovate, certo, andate, continuate ad andare per celebrare l'Eucarestia con grande partecipazione, andate, è importante il luogo del culto se uscendo siete disposti a incontrarmi nelle persone, se no non andate nel Tempio, non serve. Non servono le chiese, non serve nulla se voi non ne uscite stimolati, arricchiti, sostenuti dalla mia presenza, dal mio aiuto a incontrarmi nell'uomo, perché il Tempio di Dio è l'uomo vivente. Questa è la meditazione oggi del Tempio di Gerusalemme, come a me questo ha suggerito, ecco, il Vangelo. Poi ognuno chiaramente con le sue risonanze, però io ho colto questi aspetti, queste dimensioni.